votazione unica, sì, facciamo votazione unica. Almeno lo investiamo nella funzione del Presidente. Possiamo andare? Bene, buonasera a tutti, diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale, do la parola al segretario per l'appello.
Buonasera, seduta del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2024, convocata per le ore 18:30. Cerminoli.
Presente.
Romagnoli.
Presente.
Bonettini.
Presente.
Della Cugnelli.
Presente.
Nisi.
Presente.
Bianchi.
È assente ingiustificato. È giustificato.
Sì. Bartolini.
Presente.
Romagnoli. D'Amico.
Presente.
Maria Cristina Marotti.
Presente.
Presente. La posso nominare, scusatori?
Allora, un attimo perché mi perdo.
Noi avevamo Giuliani. Sì. Giusto, Giuliani Veronica era vecchio, già completo, però è assente.
Allora, Giuliani è assente.
È assente. Mentre lei sarebbe il nuovo consigliere.
Allora,
l'appello non vale.
No.
Perché prima ti dobbiamo accettare, poi puoi essere presente.
Consigliera Maria Cristina Marotti, un attimo, ho commesso un errore formale, perché fino a che non procediamo all'assunzione non posso consentire di partecipare alla seduta, quindi non posso chiamarla come presente insieme. Mentre Giuliano Veronica è assente.
Giustificato. Bene, allora, nominiamo gli scrutatori, e qui la scelta minoranza è da me, cos'è solo te, che volevo esimere. Gambadori, Bernardinelli, bene? Oggi c'è un po' da lavorare. Allora, primo punto all'ordine del giorno è appunto la surroga della consigliera comunale dimissionaria Rita Ferro, la signora Rita Ferro. Abbiamo parlato l'ultimo consiglio, aveva già annunciato questa cosa, e l'ha dato formalmente le dimissioni, entro 10 giorni il consiglio comunale deve essere convocato per la surroga, quindi siamo arrivati a questa data. Il primo dei non eletti aventi diritto a entrare a far parte del Consiglio Comunale era il consigliere Alessio Paolucci, che però ha presentato in data 16 a febbraio la rinuncia alla carica, e quindi dopodiché la seconda dei non eletti è la signora Maria Cristina Marotti Campi, la quale ha espresso per iscritto la sua disponibilità dichiarando di essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale e di non sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e ha presentato questa dichiarazione sempre in data 16 febbraio 2024, e quindi la proposta che viene fatta è quella di surrogare al seggio di consigliere comunale rimasto vacante a seguito delle dimissioni della signora Rita Ferro il secondo e non eletto nella lista numero 1 Morodalbo insieme, la signora Maria Cristina Marotti Campi, nata a Roma, la data non la dico perché hai atti. Bene, siamo tutti favorevoli, poi che si vota? Non, non, non mi ricordo mai se in questo caso si vota, si prende atto sostanzialmente.
Si vota, quindi favorevoli su 8 presenti.
8 presenti, quindi Cristina Locchi è favorevole, che a prendere atto all'unanimità, e quindi mettiamo in votazione l'immediata esecutività, così può entrare subito nella sua funzione di consigliere. Chi è favorevole? Alzi la mano. Quindi, beh, quindi do il benvenuto a Maria Cristina in questa sede consigliare. Piano piano imparerai anche a conoscere le dinamiche di questa amministrazione, e sono sicuro che potrai portare il tuo contributo valido per il bene della nostra comunità e per il miglior funzionamento di questo ente. Quindi grazie della tua disponibilità ad essere qui ad espletare le tue funzioni di consigliere comunale. Sì, vediamo. Bene, andiamo avanti con il secondo punto all'ordine del giorno, sono le comunicazioni del sindaco. Non ho particolari comunicazioni da fare con questa sera, volevo soltanto aggiornarvi su alcune questioni pratiche. Stanno procedendo in maniera celere, non quanto previsto, ma in maniera celere, i lavori di realizzazione della scuola d'infanzia. se voi frequentate la zona lo vedete, sta venendo fuori veramente una bellissima struttura. Avremo esigenza di prorogare i 3 mesi per l'ultimazione dei lavori, quindi non si concluderanno alla fine di aprile, ma si concluderanno entro luglio. Questo inevitabilmente ci porterà ad uno slittamento, un'ipotetica apertura operativa della struttura dell'asilo nido, non a settembre, ma auspichiamo in questo momento a gennaio. Chiaro, sarà a metà dell'anno, però l'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di poter comunque aprire l'attività a partire dal mese di gennaio 2025, questo è il nostro obiettivo. Lo stesso, si è conclusi sostanzialmente i lavori per la realizzazione dell'enoteca, l'enoteca comunale. Siamo rimasti nella fase finale di definizione degli arredi interni e delle modalità operative con la società Cristoforo, cooperativa a responsabilità limitata Cristoforo di Firenze, che aveva vinto l'appalto per la gestione della struttura. Vi devo dire, come sindaco, che ho constatato di avere in questo interlocutore veramente un supporto importante, nel senso che è un'azienda, una cooperativa, che su questo tema, che è quello della promozione del territorio, della valorizzazione dei prodotti tipici, dell'accoglienza turistica e quant'altro, sono veramente al top. Quindi credo che questa realtà ci aiuterà nell'ambito della nostra enoteca a potenziare e migliorare enormemente la capacità ricettiva e promozionale del nostro territorio. Sicuramente sarà di supporto all'amministrazione comunale, ma anche a tutti quei soggetti che in ambito locale fanno attività di promozione e di accoglienza. Detto questo, io direi di proseguire con i punti all'ordine del giorno. Il terzo punto all'ordine del giorno è la lettura dei verbali della seduta precedente.
Se posso, prego. Ci sono delle indicazioni di quante ore sarà aperta, come sarà la gestione della questa enoteca, poi non è un'enoteca.
No, è un'enoteca a tutti gli effetti, più okay. Non è con un'attività prettamente commerciale. Do la parola all'assessore competente per Boldrighini per rispondere.
Allora, l'enoteca è un'enoteca, ma non è soltanto un'enoteca, perché sarà anche un punto informativo e sarà un luogo anche dove probabilmente collocheremo una parte della nostra biblioteca, in particolare la sezione dedicata al vino, che abbiamo soltanto noi a Morro d'Alba, anche nelle Marche, o comunque saranno presenti delle riviste scientifiche legate al mondo del vino. E gli orari di apertura sono ancora da concordare, perché questo lavoro vogliamo coinvolgere anche il più possibile il territorio, quindi le attività produttive, in particolare le cantine, ma ricordiamo che sarà un punto di riferimento per tutto il territorio delle Terre dell'Acrima e abbiamo quindi anche le strutture ricettive. Quindi l'idea della cooperativa è quindi quella di avere come interlocutori senz'altro i produttori, ma non soltanto, perché come diceva già il sindaco, ci ha fatto un'ottima impressione, proprio perché hanno molto bene in mente il fatto che si deve muovere tutto il comparto ricettivo, produttivo e tutto ciò che riguarda la cultura del nostro territorio. Quindi questo sarà un avvio che verificheremo anche insieme mano a mano, perché ovviamente dobbiamo anche, ma è già indicato che oltre magari quello che possono essere i weekend, senza tener conto tanto dell'alta stagione, bassa stagione, noi abbiamo tutta una serie di eventi dove questo punto così importante può essere centrale. Sarà molto poi alla collaborazione tra amministrazione, la gestione biblioteca e le attività produttive, quello di rendere il più interessante possibile, ma abbiamo un potenziale veramente notevole, ce lo fanno notare già proprio gli addetti ai lavori, i sommelier delle varie associazioni che ci ruotano intorno, sono tutti molto interessati a questo locale, perché sarà diverso rispetto a quello che c'è di commerciale già nelle città anche qua vicine, oppure tutte hanno questo carattere molto commerciale, ma qua c'è di più, quindi l'apporto del territorio sarà determinante. Grazie.
Bene, avremo modo poi, quando andremo alla fase tutta operativa, di illustrare in maniera molto più chiara. Terzo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale della seduta precedente. Parliamo della seduta del 22 gennaio, la prima del 2024, molto corposa. Vi ricordo che erano tutti presenti, assente giustificato Gammadori Nicola, e abbiamo discusso e deliberato in merito alle comunicazioni del sindaco. Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 28-12, approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e dei servizi, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 24-26 dell'elenco annuale 2024, modifica al regolamento IMU, approvazione aliquote IMU anno 2024, conferma articolo 2 del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2024, approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024-2026, approvazione bilancio di previsione finanziaria triennale 2024-2026 e progetto di variante urbanistica SUAP ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160-2010 per l'ampliamento della zona produttiva di 1 per la realizzazione di spazi di manovra e parcheggi in via del mare numero 25, cioè la ditta Saba Plast. Ci sono osservazioni? No. Metto a votazione chi è favorevole, alzi la mano. Sì. Contrari? Nessuno? All'unanimità? Bene. Di solito chi non c'era si astiene come regola generale, però non è un problema. Ma tranquilla. Di solito io dico all'inizio chi è che non era presente, lo ricordo perché magari uno manco si ricorda.
La signora
ha votato a favore. Va bene, uguale, non succede niente. Gabbadori, perché avevo espressamente dichiarato assente. Allora, punto 4 all'ordine del giorno. Rinnovo convenzione per la gestione in forma associata di funzioni e attività relative all'acquisto di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000, testo 1 degli enti locali, che avevamo già sottoscritto in data 29-11-2023. Semplicemente lo andiamo a rinnovare perché ammettiamo l'ingresso di comuni di Castelplanio in questa rete, diciamo, che è la CUC, la centrale unica di committenza, che fa capo al comune di Chiesi. Ovviamente lo facciamo perché, come hanno fatto per noi quando ci hanno accolto, l'ha fatto tutti quanti il Consiglio Comunale, e lo portiamo anche noi in approvazione. Ci sono interventi?
Sì, prego. Non lo date insieme. Volevo capire, questa CUC, diciamo, questa centrale di committenza, immagino che sia qualificata, e che livello, diciamo, di qualificazione c'ha? 1, 2, 3?
Allora, il livello di qualificazione non te lo so dire, perché la 36 del 2023, non mi ricordo qual è la fascia che riconosceva, è riconosciuto tramite l'ANAC, sicuramente secondo livello sicuro, cioè loro fanno le gare europee, quindi...
Fino a 5 milioni di euro?
Sicuro, ma secondo me anche sopra, perché chiaramente essendo un comune come Chiesi può avere anche situazioni di appalti anche di importo superiore, gare europee. Poi noi dobbiamo ricorrere alla CUC nel momento in cui facciamo, noi possiamo farlo sempre, siamo obbligati a farlo nel momento in cui facciamo interventi che superano i 500.000 euro. Quindi noi l'abbiamo utilizzata per le opere pubbliche, l'ufficio tecnico, siccome è una struttura di supporto che aiuta anche nella predisposizione degli atti, nella regolarità delle procedure, in tutto quello che è l'attività dell'iter procedurale della gara, avere un supporto di questo tipo è valido anche se la gara è più piccola sostanzialmente. Quindi tecnicamente l'ufficio tecnico che ha espresso l'intenzione di utilizzarlo anche per gare sotto soglia, sotto 500.000 euro, ma anche per esempio noi adesso come area amministrativa contabile la stanno utilizzando per la gara nella casa di riposo, perché anche quella...
Infatti la domanda era, diciamo, se era stata utilizzata per quale progetto, diciamo, fino
a ora? Ora abbiamo utilizzato per i progetti che superavano la soglia, che sono stati la sistemazione del il fosso a valle del depuratore, la sistemazione dell'area davanti alla scuola dell'infanzia, per in quanto riguarda l'asilo nido, la gara d'appalto dell'asilo nido, e poi la fase basta. Al momento è questo, perché è dall'anno scorso che lo stiamo utilizzando, dal 2022 forse. Noi la convenzione l'abbiamo fatto a fine 2022. L'esigenza era stata proprio questa, soprattutto i progetti PNRR in genere, su tutti quanti dentro questo tipo di struttura.
Volevo anche, se sono informato male, spero, cioè, non male. Mi pare che è vero che anche le unioni possono partecipare a queste centrali di committenza, perché mi sto chiedendo, siccome praticamente sia San Marcello che il Muro d'Alba sono all'interno di questa centrale, se è mai stato affrontato il discorso che anche l'Unione si inserisca, diciamo, in questo discorso, allora, anche se delle differenze non ciò.
Allora, noi le centrali uniche di committenza possono essere, diciamo, alcuni soggetti che sono qualificati, e in genere era previsto che dovessero essere o i comuni capoluogo di provincia, o comuni particolarmente importanti, o le province stesse, o l'unione dei comuni. Quindi l'unione dei comuni teoricamente poteva essere una centrale unica di committenza. Abbiamo provato a farla tempo fa, quando avevamo in organico Serenelli, l'architetto Serenelli, perché lui veniva da un'esperienza dell'ufficio centrale unica di committenza di Senigallia, e sono state fatte alcune gare, ma in realtà non ha le competenze, avrebbe il titolo giuridico, ma non le competenze tecniche per svolgere questa funzione. Non a caso l'Unione dei Comuni ha affidato l'espletamento delle gare di propria competenza alla provincia di Ancona, all'ente provincia di Ancona, come centrale unica di committenza. Quindi, diciamo così, è possibile, ma non ci sono le condizioni per farlo, cioè che l'Unione sia centrale unica di committenza. Il fatto che l'Unione non sia dentro questa centrale unica di committenza, come non lo è il Comune di Belvedere, è una scelta più legata al bisogno contingente, perché a un certo punto devi fare un progetto, ti serve una CUC e ti guardi intorno e cerchi qualcuno che te lo faccia il prima possibile. E con questa maniera si è andati verso la provincia. In realtà non è stato così, perché per fare una gara ci abbiamo messo 2 anni con la provincia, per fare la gara della gestione del calore. Però, diciamo, l'obiettivo è questo. Certamente un domani, se l'Unione dovesse fare delle gare per le quali è necessario la CUC, probabilmente prenderemo, almeno fin tanto che sono io presidente, probabilmente prenderemo in considerazione l'ipotesi di farlo con la CUC di Iesi, che mi pare molto più operativa che non la provincia di Ancona.
Ci sono dei motivi tecnici che tu per le tue esperienze non partecipa, o politici?
Non lo so. Forse questa è la prima occasione, lo domanderai al sindaco Sala, dai. Ok.
Ultima cosa, poi per fare il taglio, partecipare a queste, c'è una convenzione, no, per partecipare, ecco, ma queste convenzioni normalmente sono gratuite, diciamo, non ci sono costi, sì, di revisione, eccetera, eccetera. Ci sono dei costi dei servizi che loro fanno, cioè il fatto che loro fanno un bando per Morodalba, se questo, diciamo, ha un costo, diciamo.
Allora, non mi ricordo la quantificazione, però noi paghiamo un costo che è la compartecipazione al software, perché c'è un software abilitato, una piattaforma per poter fare le gare. Quindi noi partecipiamo in quota parte in base alla popolazione, quindi qualche centinaio di euro. Poi ovviamente la gestione della gara comporta dei costi legati ai costi di pubblicazione piuttosto che ai costi di diritti, che li avremo avuti comunque, che però vengono sostenuti dalla centrale unica di committenza, a cui noi andiamo a restituire poi questi soldi. Quindi in questi progetti, ma sono sempre per legge, questi costi sono inseriti nel piano finanziario dell'opera. Quindi se io faccio un'opera, chi fa il progetto dell'opera piuttosto che del progetto di incarico? Sì, sulle commissioni?
C'è il costo per pagare tecnici o, diciamo...
No, in genere non sono previsti.
Che il comune dà, diciamo, anche personale, ma è previsto che possa dislocare, diciamo, le persone, no?
Allora, il comune deve nominare il RUP, responsabile unico del progetto, che deve essere quindi una figura apicale all'interno del comune o comunque con una responsabilità, e che entra a far parte della CUC. La CUC è composta da tutti i responsabili o comunque da persone di tutti i comuni. Quindi c'è uno zoccolo duro del comune di Iesi, dell'ufficio contratti del comune di Iesi. A seconda del progetto la squadra di lavoro si va a arricchire con un componente del comune committente. Quel componente, il comune committente, è il responsabile del procedimento, tanto per essere chiari, che però lo fa con il supporto di tutto quanto l'ufficio contratti del comune fondamentalmente del comune di Iesi, che tiene il capofila di tutto quanto questa operazione. Non a caso, per esempio, voglio dire, non è l'ufficio tecnico il comune, la CUC di Iesi non fa capo all'ufficio tecnico, ma fa capo alla segreteria, quindi alla parte amministrativa, proprio perché non è esclusivamente legato alla progetti di tipo la opere pubblica, ma molto spesso anche alla fornitura di servizi. Bene, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Immediata esecutività, favorevoli. All'unanimità, grazie. Punto successivo all'ordine del giorno è approvazione del nuovo statuto azienda servizi alla persona ASPA ambito 9 di Iesi. Questo è emerso ora l'assemblea dell'ambito ha approvato delle modifiche statutarie che sono state sottoposte a sono modifiche statutarie legate soprattutto al miglior funzionamento per quanto riguarda l'attività di questo ente, questa azienda speciale di servizi alla persona. In questo fattispecie, cioè, noi abbiamo uno statuto che ci mette insieme tutti i comuni dell'ambito territoriale primale sociale che fa capo a Iesi e che quindi gestisce tutta una serie di servizi importanti che pongono la persona al centro, quindi che riguardano l'handicap, che riguardano la terza età, che riguardano l'infanzia, che riguardano le situazioni di disagio e quant'altro. Fanno capo all'ASP anche il personale che opera presso il comune e che si occupa dei servizi sociali, diciamo, l'assistente sociale del comune è in realtà un dipendente dell'ASP dal punto di vista formale. Nel gestire queste cose sono emergono delle esigenze di modifiche statutarie che sono state qui indicate, che voi avete trovato anche nella narrativa se avete avuto modo di leggerla. Allora, le cose che sono state poste all'attenzione in queste modifiche riguardano sostanzialmente un'integrazione all'attività che possono essere svolte dall'ASP, la disciplina sul recesso di un singolo socio, l'iter di approvazione delle modifiche statutarie, che adesso è abbastanza farraginoso, l'aumento di quorum richiesto e non deve esserci nessun voto contrario. In poche parole, questa è stata un'esigenza del Comune di Iesi, per cui per certi aspetti il vecchio statuto consentiva di modificare lo statuto senza che Iesi, che è il comune più grande, fosse d'accordo, tanto per essere chiaro, perché tutti gli altri comuni hanno la maggioranza in termini di quote, hanno la maggioranza in termini di teste, quindi Iesi è stata una cosa che ci ha creato anche un po' di disagio, perché tecnicamente noi avevamo portato tutti in approvazione in consiglio una modifica dello statuto, fatto quando a Iesi c'era un'altra amministrazione. Appena quell'amministrazione c'è stato un avvicendamento, il Consiglio Comunale si è posto l'approvazione di questo Consiglio, un comportamento altamente scorretto che io ho stigmatizzato più volte nelle assemblee, perché tu finisci l'iter di approvazione di quella modifica e poi proponi una nuova modifica, invece Iesi si è opposta e non ha voluto portare in Consiglio Comunale la modifica statutaria che noi dei Consigli Comunali, non questo Consiglio ma il precedente, aveva invece approvato. Un'operazione di forza, il mio amico Samuele Animali, un compagno di liceo tecnicamente, ma non sono fatto, mi sono molto arrabbiato, anzi gli ho detto anche che non avrei mai portato questa modifica statutaria nel nostro consiglio, ovviamente poi, come adesso, fare l'amministratore per dispetto non c'ha senso, quindi noi non ci crea nessun problema, lo riporto. Però è chiaro che oggi io porto all'approvazione del Consiglio Comunale uno statuto che modifica uno statuto che noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale, che non è mai entrato in vigore perché il Comune di Iesi non l'aveva mai approvato.
Tanto per capire.
E quindi con una completa mancanza di rispetto al ruolo dei consigli comunali. Però detto questo, io non, personalmente non intendo proporre al Consiglio di fare operazioni di istituzionismo su questo. Effettivamente ci sta, obiettivamente tutti i comuni hanno diritto di veto, perché qui c'è scritto chiaramente che le modifiche statutarie non possono essere fatte se almeno un comune vota contro, può essere fatto solo con l'approvazione del 90% che l'hanno portato in consiglio, però se un comune vota contro quella proposta non viene approvata, quindi tutto sommato metti tutti in una condizione di forza. D'altronde questo è, noi siamo veramente in avanti, perché l'ASP ambito 9, a volte partecipo io, a volte delego il vice sindaco a partecipare, è veramente all'avanguardia, è l'azienda di servizio alla persona che si trova più avanti di tutte nel territorio regionale, molto spesso è capofila anche nei progetti che vengono portati avanti, ha ottenuto grandi finanziamenti, importanti finanziamenti anche nell'ambito del PNRR, quindi voglio dire è una risorsa importante per il nostro territorio, quindi va salvaguardata e quindi non è assolutamente mia intenzione, su questione di principio, fare operazioni di ostruzionismo, quindi porto l'approvazione del Consiglio Comunale questa modifica statutaria. Ci sono interventi?
Io ho un dubbio.
Sì.
Siccome ma l'ASP è una pena, non so se lo devo... Allora, l'ASP mi ha appena comunicato il rinnovo della mia disponibilità come mediatore familiare, perché è uno dei servizi che fornisce appunto l'ASP. Tendenzialmente mi asterrei per correttezza, perché potrei avere, ecco.
Va bene, ok, prendiamo atto.
Grazie. Credo che non credo per questo motivo, insomma.
Sì.
Grazie.
Altri interventi? Prego.
Gruppo Monodati insieme. Volevo un chiarimento per gli articoli 23 e 28 che sono stati cambiati. In pratica, se non ho capito male, mentre prima le convenzioni che regolavano i rapporti con i soggetti pubblici, ad eccezione di quella a carattere gestionale per il terzo settore, è passato dal CDA al direttore. Non ho cosa si intende per carattere gestionale?
Dove tu non decidi cosa fare, ma decidi come farlo. Questo è il carattere gestionale. Cioè, adesso io non sono un tecnico di questa roba, questo è un regolamento non emendabile, quindi va approvato o non va approvato. Però è così, ed è stato anche passato al vaglio della Regione Marche, che l'ha approvato, i servizi politici e sociali della Regione Marche, ha approvato questo, preventivamente questa modifica. Credo che sia questo, cioè obiettivamente è vero che c'è un consiglio di amministrazione che è una sorta di organo esecutivo, ma qui in effetti la figura esecutiva è quella del direttore, quindi quando si tratta di sostanzialmente non decidere cosa fare, ma decidere come farlo, è la figura tecnica che deve svolgere questa funzione. La leggo così. Però mi riservo anche eventualmente di... Ti proporrei di magari chiedere chiarimenti direttamente alla struttura, perché non è nelle strette competenze di questa amministrazione. Altri interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano? All'unanimità? No. Chi è contrari? Nessuno. Chi si astiene? Un'astensione. Immediata esecutività? Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Nessuno. Astenuti? Un'astensione. Allora, ecco, qui adesso andiamo all'ultimo punto, diciamo, è stato distribuito su tre, però in realtà è un punto solo che andiamo a discutere, è quello della costituzione della commissione consiliare. Noi l'abbiamo approvato positivamente una mozione da parte del gruppo consigliare di minoranza per la costituzione di questa commissione consigliare, che ha come scopo, che avrebbe come scopo quello di verificare e elaborare una proposta da portare in consiglio e quindi poi alle assemblee consortili per la modifica dello statuto dei consorzi stradali. L'abbiamo dovuto in questa sede. Segretario insieme al nuovo responsabile dell'area amministrativa contabile hanno ritenuto opportuno e necessario spalmare questo atto su tre successivi atti, che sono appunto la costituzione della commissione, l'approvazione del regolamento e quindi la costituzione, cioè la nomina dei componenti di questa commissione. Quindi
la votazione sul primo punto c'è una maggioranza qualificata.
Ok, no, giustamente il segretario mi fa presente che serve una maggioranza qualificata sul primo punto di questa triade di punti, cioè quello della istituzione della commissione consigliare temporanea. Maggioranza qualificata non è la maggioranza dei presenti, ma la maggioranza degli aventi diritto all'interno del Consiglio Comunale. Noi siamo in 11, quindi ci vogliono almeno 6 voti favorevoli. Ma siccome questo è un atto che abbiamo condiviso, proposto dalla minoranza, accettato dalla maggioranza, io vado tranquillo, occhi chiusi, che la voteremo tutti quanti favorevolmente. Ci sono interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Immediata esecutività. Chi è favorevole? All'unanimità. Bene, andiamo quindi a approvazione del regolamento della Commissione Consigliare Temporanea. Il regolamento è un regolamento tipo che abbiamo preso e abbiamo cercato di adattarlo. Tra l'altro in questa funzione di adattamento c'è anche un refuso che adesso dobbiamo andare a vedere, perché all'articolo 5 all'articolo 5 c'è scritto che è a cura del segretario della commissione le copie verbali delle adunanze delle commissioni siano trasmesse al presidente del consiglio, al sindaco e al segretario comunale. Siccome nel nostro statuto la figura del presidente del consiglio non esiste, è il sindaco, quindi va depennato semplicemente questo riferimento al presidente del consiglio, che non esiste, quindi o viene notificato due volte al sindaco. Non viene notificato, io questo poi lo metterò, faremo la votazione specifica su questo. È molto semplice il nostro regolamento, prevede che la commissione, che ha una durata di un anno, quindi un anno da oggi, e tecnicamente è composto da 3 consiglieri, 2 di maggioranza e 1 di minoranza. Alla prima riunione che viene convocata dal sindaco verrà nominato il presidente di questa commissione, che avrà poi il compito di convocare le riunioni. La commissione si potrà avvalere del supporto di tutti gli uffici, il segretario individuerà una figura che svolgerà una funzione di segretario verbalizzante, poi dal punto di vista organizzativo, considerando quello che è la nostra dimensione, il nostro comune, dovremmo trovare un equilibrio tra l'area d'apertura, il fatto che la gente lavora, quindi cercherà un attimo di trovare un equilibrio su queste cose in modo tale che si possa tranquillamente portare a termine l'operazione. A costo zero, è possibile contattare organizzazioni sindacali e quant'altro, però non deve essere previsto gettoni o spese per questo tipo di consulenze. Nel momento in cui emergessero delle esigenze effettive di supporto tecnico, questa diventa la competenza poi per effettuare o non effettuare questa richiesta di consulenza esterna, passa alla giunta. Cioè ovviamente l'organo consiliare, anche sotto forma di commissione, non ha potere di spesa. Il potere di deliberare la spesa ce l'ha la giunta, quindi eventualmente ci fosse questa esigenza che va motivata, ci vuole che la commissione lo propone alla giunta e la giunta valuterà se è il caso o meno di effettuarlo. Però ci sono tutti gli elementi, secondo me, per produrre un lavoro serio. Come ho detto l'altra volta, e ci tengo a ribadirlo, è una sfida, perché che ci sia esigenza di modificare lo statuto è chiaro, perché i tempi sono cambiati, sono passati 55-60 anni quasi dalla loro istituzione, 67 mi pare. Quindi il panorama e soprattutto il profilo di chi utilizza queste strade e di chi poi ne deve sostenere i costi è cambiato profondamente, da una presenza prettamente agricola oggi è diventata residenziale, quindi è una situazione completamente cambiata e quindi ci possono essere termini. Sono un po' scettico sul fatto che si riesca a trovare una soluzione che trovi d'accordo non tanto il Consiglio Comunale, ma soprattutto tutti quanti, la maggioranza dei componenti dei consorzi stradali, perché la modifica, per esempio, dei criteri di riparto della spesa comporta che qualcuno spenderà meno, ma qualcuno spenderà di più, quindi bisogna convincere chi dovrà spendere di più che è giusto che spenda di più. Però, come dire, noi siamo sempre una amministrazione che ha cercato sempre di fare del riformismo una proprio carattere, una propria caratteristica, di mai considerare le cose che sono state sempre fatte come immodificabili. Abbiamo sempre cercato di guardare oltre, magari anche in questo caso l'idea che sia così complicato modificare lo statuto non è così, e se riusciamo a trovare delle soluzioni insieme che possono essere accolte dalla cittadinanza, perché poi i consorzi stradali coinvolgono tanti cittadini e anche tante persone che non risiedono a Morodanno. Quindi è uno strumento molto semplice, ma che secondo me mette in condizione la Commissione di lavorare con serenità e in maniera proficua. C'è un intervento? Prego.
Volete fare cose, diciamo, chi può essere coinvolto in questi lavori, chi organizza gli organismi associativi, che è una questione molto generale. La domanda è: si possono coinvolgere anche i consorzi, magari? Perché
questo, cioè, l'importante è che costa niente, poi si possono coinvolgere chiunque.
Okay.
Però è chiaro che coinvolgere 35 consorzi, poi bisogna anche stare attenti a coinvolgere tutti e nessuno. Questa è una scelta che poi uno deve fare nell'ambito dell'attività, perché parliamo di 250-300 persone da dover coinvolgere, perché poi dopo se qualcuno rimane fuori. No, basta che non coinvolgete sempre, siccome il rappresentante, il capo strada, il sindaco, basta che non coinvolgete sempre il sindaco, perché io su sta cosa voglio dire delego ben volentieri e la mia presenza.
I consorziati possono essere coinvolti. Okay.
Possono essere coinvolti tutti. Bene, altri interventi? No, metto a votazione l'approvazione del regolamento. Allora, metto a votazione innanzitutto la modifica e l'emendamento che dobbiamo fare, che è la sostituzione al punto, all'articolo 5, del tratto al Presidente del Consiglio, eliminazione perché il Presidente del Consiglio non è presente nel nostro statuto. Chi è favorevole? Approvato. Dopodiché metto a votazione il regolamento per il funzionamento della Commissione Consigliera Temporanea per la modifica degli statuti dei consorzi stradali. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Immediata esecutività. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie. Ora andiamo alla elezione dei componenti della Commissione Consigliare. Qui chiedo il supporto degli scrutatori che abbiamo nominato all'inizio della seduta. Avete un foglietto da staccare all'interno della vostra cartellina. Dobbiamo scrivere tutti quanti un solo nome. Ovviamente in linea di principio la maggioranza elegge i componenti di maggioranza, che devono essere due, e la minoranza elegge i componenti di minoranza.
Chiuso? Romagnoli.
D'Amico Gaspare.
Bartolini.
Gaspare D'Amico.
Romagnoli Raniero.
Bartolini.
Romagnoli Raniero.
Bartolini.
Romagnoli Raniero. Sono quattro Romagnoli.
Tre Bartolini.
Tre Bartolini e tre D'Amico. Due D'Amico. Due D'Amico.
Parliamo.
Due.
Ok, fatto.
Ce n'è un'altra?
No.
Quindi con l'assistenza degli scrutatori formalizziamo la nomina dei componenti della Commissione Consiliare Temporanea nelle persone di Romagnoli, Bartolini e D'Amico. E su questa formalizzazione chiediamo ovviamente anche il voto del Consiglio Comunale.
Bene, metto a votazione il risultato di questa elezione. Che è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Vediamo anche con l'immediata esecutività. Favorevoli? All'unanimità. Quindi sarà mia cura convocarvi, voglio dire, non in mia presenza, necessariamente in mia presenza. Adesso con il segretario individueremo anche chi può essere di supporto e nei prossimi 15 giorni cercheremo di fare una prima riunione in modo tale che possa essere operativa questa commissione. Bene, a questo punto si sono conclusi i punti all'ordine del giorno, non ci sono altri argomenti da trattare, per cui dichiaro concluso questo Consiglio Comunale. Vi ringrazio e l'appuntamento molto probabilmente sarà per la fine di marzo e Pasqua, quindi probabilmente andremo subito dopo Pasqua, prossimo Consiglio Comunale indicativamente.